Carmine la morte e faccio fare a lui la presentazione di se stesso, una coincidenza positiva, parlavamo di nuvolari e cominciamo però dall'inizio per una volta. Cosa fa di bello nella vita?
Beh, molto brevemente, io mi occupo del mondo delle bevande alcoliche e non alcoliche, fondamentalmente sono un barista, un barman. Ho sempre fatto questo nella vita dall'età di 12-13 anni. Ho fatto la studi alberghieri a Stresa, poi ho iniziato a lavorare all'estero, in Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, per imparare le lingue, e poi sono rientrato in Italia, molte esperienze nel campo alberghiero e poi della notte, ho seguito l'evoluzione e i cambiamenti del bar, poi ho iniziato a fare formazione per altre persone che volevano diventare barman o baristi, ho intrapreso l'attività di docente per corsi di formazione di bar. Oggi mi occupo, faccio il docente presso la scuola alberghiera di Stresa sul Lago Maggiore, continuo nel campo delle consulenze, però sono sempre barman in quanto sono dietro un banco bar in un locale di Pavia, esattamente all'Antares, che è una sala da ballo con orchestre dove al fine settimana mi si può trovare in servizio.
Quali sono i punti di forza del suo lavoro?
Beh, sicuramente la passione, fondamentalmente essere appassionati di questo lavoro, perché sennò non si può farlo continuamente per oltre 40 anni come è capitato a me, e ancora mi diverto come quando avevo 14-15 anni a stare dentro un banco bar a contatto con la gente, a preparare le mie ricette, presentarle, farle conoscere ai colleghi e ai clienti.
In fondo è un po' come un pittore. I suoi ingredienti, oltre alla passione, quali sono? La conoscenza delle bevande?
Beh, sicuramente più che un pittore è un cuoco. Il cuoco conosce le materie prime e i prodotti, il barista conosce la materia prima alcolica e analcolica. Adesso ci abbiamo inserito anche le spezie, le erbe, gli aromi, e quindi riusciamo a combinarli. Ci sono delle tecniche moderne per estrarre questi sapori, delle estrazioni per infusioni o macerazione a caldo o a freddo, addirittura se qualcuno ricorre ad espedienti chimici, mettendo insieme degli ingredienti, realizzando, che ne so, dico dei nomi strani, la sferificazione di alcuni ingredienti, che so, sferifico il Campari, cosa vuol dire? Vuol dire fare delle palline rotonde, delle sfere alcoliche attraverso delle elaborazioni chimiche, alimentari logicamente consentite dalla legge, e quindi propongo ai clienti cose molto strane. Sono sempre delle cose simpatiche, ma che comunque sono sempre di nicchia, nel senso che poi quello che va per la maggiore sono i grandi drink tradizionali, grandi classici, magari con qualche piccola elaborazione, ma sempre cose semplici, veloci, pratiche, che possono dare soddisfazione a chi li prepara, ma al cliente che le deve ricevere, che non deve impazzire poi dietro la ricetta del barman che deve stare mezz'ora per fare un drink, insomma.
Si può dire che ogni decennio ha il suo cocktail d'elezione, quindi non so, gli anni 50 erano caratterizzati da che cosa?
Allora io posso dire questo, che i grandi classici andavano 60-70 anni fa e vanno ancora adesso.
Tipo?
Possiamo dire che ci sono state delle piccole varianti, che i barman li chiamano fare il twist a un cocktail, fare una piccola variante, aggiungere qualche ingrediente in più, qualcuno in meno, magari farlo con una tecnica diversa. Diciamo che negli anni dell'epoca, quando è iniziato a svilupparsi il cocktail, dalla Belle Époque in poi, i cocktail erano molto pochi, si contavano sulle mani, molto alcolici e serviti in porzioni molto ristrette, e a farli erano pochissimi eletti, li chiamo così perché i barman si contavano sulle mani, dove guadagnavano veramente tanti quattrini, e si trovavano solo nei grandi alberghi di lusso. Poi via via dagli alberghi questi barman hanno avuto esperienze diverse, hanno iniziato ad avere locali in proprio, quindi hanno iniziato ad insegnare la loro arte del cocktail a tutti quei baristi che stavano fuori, che però non ne sapevano niente di questa cosa qua. Poi da lì la cosa si è amplificata sempre più, poi sono iniziati i corsi di formazione attraverso le associazioni di categoria, e quindi sempre più persone sono venute a conoscenza del mondo del bere miscelato. Poi questo si è evoluto, sono arrivate tendenze mode dagli Stati Uniti, dall'America, dall'Inghilterra, prima col freestyle, il flair, poi con le tecniche di utilizzo di alcune nozioni chimiche per fare quella che viene chiamata la mixologist, però alla fine le persone quando vanno nei locali riconoscono sempre una bella caipirinha fatta bene, un bel mojito fatto bene, un bel sex on the beach se vogliamo stare sul moderno, o adesso il Moscow Mule va molto di moda, il Negroni, l'americano con tutte le loro varianti, tantissime ricette che si facevano una volta che si fanno ancora adesso, sono queste poi gli spritz, tutto questo genere, i martini cocktail, i Manhattan, queste cose qua sono sempre quelle che vanno per la maggiore. Poi ogni barman c'ha le sue ricette che adesso vengono chiamate le signature, i cocktail signature, i cocktail firmati dal barman, il quale inventa un suo particolare ricettario e lo propone al suo cliente, che però rimangono all'interno del locale. Io invece sono più per un'apertura diversa, nel senso che un barman dovrebbe fare dei cocktail e cercare di proporli oltre ai clienti del suo locale, amplificarli e farli arrivare anche ad altri colleghi, altri clienti al di fuori, se no altrimenti ragionando così non avremmo mai avuto l'internazionalità del Negroni, del Martini, dell'Americano, che conoscono in tutto il mondo, perché qualcuno ha voluto che si divulgasse.
Quindi se ho capito bene, la tendenza è quella come un po' tutto a brandizzare.
Esatto,
per cui,
tutto brandizzato
locale,
che rimane abbastanza.
Rimane lì,
molto,
per cui diventa
esatto,
quella cosa con
esatto,
quel personaggio, con là, quella cosa.
Legati a lui.
Mentre invece la natura è diciamo, quasi l'ideologia stessa che sta dietro il gusto e la percezione di un cocktail ben riuscito, e la diffusione che va nel mondo. Se sei a Singapore o se sei a Timbuktu, tu bevi una bevanda.
Esatto, infatti così deve essere, perché sennò altrimenti, come diceva lei, rimane sempre nelle mani di questo barman che lo fa per i suoi clienti o nel suo locale. Addirittura ci sono dei barman che gli dà quasi fastidio fare delle ricette internazionali fatte da altri colleghi.
Ma questo perché si guadagna di più se sei brandizzato,
no,
ti vincoli un contratto?
È un discorso di moda, è un discorso di moda. Uno fa le sue ricette e dice io faccio questo, l'ho inventate io così, con questi particolari ingredienti, queste particolari tecniche, e io non voglio fare quelle degli altri. È una tendenza del momento, voglio dire, poi come tutte le mode sicuramente passa. Quello che è certo è che le ricette classiche, il metodo classico del lavoro c'erano 100 anni fa, c'erano 50 anni fa, ci sono ancora adesso. Io personalmente sono rimasto fermo sulle mie basi tradizionali classiche, ci ho messo delle note di modernità perché è giusto evolversi. Poi io dico ogni 3-5 anni ci si evolve e si cambia, si seguono le tendenze delle novità, però bisogna sempre stare molto attenti a quello che in realtà il mercato veramente vuole. Poi io posso cercare di imporre al mercato la mia moda e tendenza, però se rimane sempre nell'ambito dove sono io, nel mio locale, rimane ferma lì, e quindi abbiamo tanti bravi barman ma molto individualisti che diffondono poco quello che può essere la notorietà di un drink. Io personalmente cerco invece di diffondere i drink che faccio, di farli conoscere, mi impegno anche su questo campo, e ne ho un paio in particolare a cui sono molto legato. Uno si chiama Nuvolari, che è nato nel 2002 in occasione del 50° anniversario della commemorazione della morte di Tazio Nuvolari. Lui era un pilota molto selvaggio, perché insomma erano epoche un po' ruggenti, e quindi ho pensato di abbinare degli ingredienti quali Campari, la vodka, che in quegli anni lì era molto in voga, e il mirto, un liquore che mai nessuno aveva utilizzato nei cocktail. E con mia soddisfazione ho sempre continuo a farlo, con qualche piccola variante per cercare di renderlo sempre più piacevole, e oggi devo dire che molti clienti lo riconoscono, molti bar lo fanno. Ad esempio ho saputo che a New York ci sono 2-3 locali che lo fanno, il Bar Fortuna, il Caffè Dante, a Vigevano c'è un altro cocktail bar che si chiama Pais che l'ha già messo in lista, qui a Milano adesso lo inserisce il Camparino in Galleria, che tra l'altro il Camparino in Galleria è diventato di proprietà Campari, è tornato ad essere, e inseriranno questa ricetta, e qui al Moscova 15 loro lo fanno già da tempo, all'Octavius Bar dove c'è il mio vecchio allievo e collega che è il bar manager Francesco Cione, lui già lo fa, e poi a Torino lo fanno, io ovunque vada lo faccio e me lo faccio fare, comunque che lo bevo anche, se no, e quindi si sta diffondendo. E poi ne ho un altro che a base di spumante italiano, che è l'Asti Spumante, che si chiama Asti Cocktail, che questo l'ho fatto più di 20 anni fa, in cui ci sto ancora lavorando, ma che io ritengo possa diventare un emblema della miscelazione italiana, perché va ad utilizzare uno spumante tipico italiano che è l'asti spumante, che è un pochettino sulla falsariga dello champagne, che è l'unico spumante tradizionale italiano, e abbinato con dei liquori di mandarino del brand italiano e allungato con l'asti, bello freddo, semplicissimo.
Fa proprio venire voglia questo
asti. No, è anche buono, tra l'altro, è anche buono.
Senta, io ne voglio approfittare per chiederle una cosa a questo punto. Se io le do 4 ingredienti di Radio Ross Brera,
caspita,
lei può pensare per noi un cocktail dedicato, e poi noi facciamo una serata al Moscova 15 per presentarlo. Allora, le dico le caratteristiche un po' della radio.
Sentiamo.
Dunque, interviste a persone di qualità che fanno cose con passione e non danno tanta importanza a quanto probabilmente, appunto, come dicevamo prima nell'intervista, gli viene riconosciuto pubblicamente, ma il primo veramente a essere considerato di successo deve essere se stesso, quello che fa una cosa con grande attenzione verso se stesso e verso
la radio. Apprezzerebbe ingredienti tutti tipici italiani,
sì,
o
poi,
anche qualcosa di straniero.
Ecco, poi le dico la seconda caratteristica di questa radio, è che ha degli inviati a Parigi, a Norimberga, a Palermo, prossimamente a Roma,
Parigi,
e a Milano.
Parigi, Norimberga, Palermo e Milano.
Sì, e abbiamo quindi questi inviati.
Stiamo
facendo proprio la ricetta futura che verrà attraverso queste caratteristiche. Poi siamo creativi, ma abbiamo fatto tutti, o facciamo più di un lavoro. Quindi siamo
Parigi,
sì,
Germania,
Germania, Norimberga,
poi,
nella fattispecie, abbiamo Francia, Palermo,
Italia, Palermo, quindi agrumi,
e Milano.
E Milano, quindi deve esserci qualcosa di queste zone.
Queste zone. Poi noi ci rivolgiamo, e abbiamo molti ascoltatori dagli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti ci apprezzano probabilmente proprio anche perché ci ascoltano come colonna sonora dei loro viaggi sugli aggregatori, quindi abbiamo questa dimensione.
E come lo chiamereste?
Eh beh, il Radio Ross Brera, cioè
Radio
Ross Brera.
Ross.
Radio Ross Brera, con un anche pensiero ai nostri argomenti d'elezione. Allora, jazz e musica giovane, di viventi, come spesso noi scherziamo, cioè sono tutte persone giovani, attive, esistenti, perché a volte il jazz viene un po' collegato a dei grandi del passato, ma invece si parla anche del presente. Poi siamo, diciamo, attenti anche al sociale, ovvero a tutte quelle iniziative come Retake, oppure come Animal Equality, oppure come tutti quelli che si occupano con passione degli animali, dei bambini, della formazione. Quindi, senza essere, insomma, dei buonisti, siamo, diciamolo così, un po' attenti al bello che c'è nell'uomo, che cambia, che ha voglia di cambiare.
Quindi novità e evoluzione.
Sì, novità e evoluzione. C'è dell'arte e poi un pochino di follia, perché ogni tanto ci sono delle interviste a persone della strada, per la strada, e assolutamente inaspettate, che noi intervistiamo con piacere. Questo è un po' il mix del Radio Ross Brera.
Io voglio anche aggiungere che di Brera c'è un bel ricordo, perché c'avevo un mio carissimo amico e collega, che è ancora vivente, si è ritirato in Piemonte, che lavorava al Ponte di Brera, che è Gianni Grasso, un barman che è stato lì per oltre 30 anni, e quindi voglio anche inventare questa ricetta pensando a Gianni, che noi durante i concorsi che si facevano negli anni 60-70 lo chiamavamo Gianni Banana, perché aveva inventato un cocktail usando la banana, che mai nessuno aveva fatto in quegli anni.
Allora,
quindi era una novità assoluta.
Quegli anni lì erano gli anni nei quali, a proposito di banana, io ricordo che mio padre mi portò dalle Canarie, ero piccola io, ma insomma, un liquore che si chiamava la cubana. E questa cubana era un liquore alla banana, che aveva una bottiglia a forma di cesto di banana. Era, per un bambino, era una cosa.
Sarà stato di qualche rum, probabilmente.
Penso di sì. Io ricordo solo che veniva
che
di Tenerife e si chiamava la cubana.
Però c'era solo là, qua non
era. No, beh, lui lo portava qua, non è mai arrivato. Credo che non sia mai arrivato.
Erano ancora.
Erano gli anni 60.
Il mojito, che non si sapeva neanche cos'era, quello lì. Si facevano solo i negroni e basta in quel periodo.
Allora, ci rincontriamo bene. Prossimamente.
Sì, io tramite Bar Moscova farò per venire la ricetta e la proveremo qua e poi faremo la serata.
E facciamo la serata.
Se mettiamo a punto la ricetta che vi piace, la lanceremo con un grande festone.
Molto bene.
Così lasciate l'invito a tutti i vostri clienti.
Grazie. Radio Rosbrera. Ciao.